www.redigio.it e la storia continua. La darsena di Milano è una chiesa nella chiesa, la Cappella Portinari. Una chiesa nella chiesa, la Cappella Portinari. Fu un fiorentino il gestore del Banco Mediceo Milanese Pigello Portinari che tra 1462 e 1468 fece edificare un capolavoro del Rinascimento Lombardo, la cappella intitolata a suo nome, per collocarvi sia l'arca di San Pietro Martire sia la propria sepoltura. L'autore fu un architetto nostrano influenzato dall'arte di Brunelleschi. Tipicamente toscano è infatti l'impianto strutturale, ma schiettamente lombarda è l'esuberanza decorativa, che tende addirittura a soffocare la linearità degli elementi architettonici. Fonte di perenne meraviglia sono, oltre agli stucchi policromi di Giovanni Antonio Amadeo, gli splendidi affreschi di Vincenzo Foppa, scoperti nel 1871 con la rimozione dello strato di calce dato per ragioni igieniche nel 1630, durante l'infuriare della peste. Risalenti al 1465, sulle pareti illustrano quattro episodi della vita di San Pietro Martire, sullo sfondo dei vasti e familiari paesaggi lombardi, immersi in una luminosità senza fine e popolati da scene di raccolto vivace e carattere domestico. Un altro capolavoro assoluto, ma di arte gotica, è la celebre arca istoriata di San Pietro Martire, posta al centro della cappella. Le dolcissime cariatidi che la sostengono, rappresentanti le virtù, spettano tutte alla mano dello scultore pisano Giovanni di Balduccio, molto vicino ai modi del conterraneo Giovanni Pisano, qui reinterpretati con una grafia più lirica e aggraziata. Merita uno sguardo prolungato la meravigliosa statua della Temperanza, dal morbido volto soffuso di malinconica spiritualità. E anche Milano ha le sue catacombe. In fondo alla navata sinistra della Basilica, una ripida scaletta scende fino a 2 metri sotto il piano e il pavimento. In tre vani sotterranei noti come le catacombe di Milano. In realtà sono parti dell'antica necropoli romana e paleocristiana, che un tempo a cielo aperto è l'unica in città risistemata nella sua area originaria. Nella misteriosa penombra degli ambienti bassi e angusti è qui possibile vedere una moltitudine di arcaiche tombe a cassa o a camera, in lastre di serizzo o in mattoni, nonché numerosi epigrafi e lapidi, tra cui risalta, per la gioia degli studiosi, quella dell'esorcista Vittorino, morto il 3 novembre del 377, proprio durante l'episcopato di Sant'Ambrogio. Anche l'esorcista di allora era un ecclesiastico appartenente a un ordine minore, con il compito precipuo di allontanare gli indigeni dalla comunione e di leggere le preghiere rituali per scacciare il maligno, soprattutto durante le celebrazioni dei battesimi. San Tommaso d'Aquino è un papa assassinato. Accanto alla Basilica di Sant'Eustorgio, a sinistra, un portone contrassegnato dal numero 3 dà accesso a 2 chiostri dell'ex convento domenicano, che dal 1231 al 1559 fu sede del Tribunale dell'Inquisizione del Sant'Ufficio, poi trasferito in Santa Maria delle Grazie, e qui alloggiò anche un San Tommaso d'Aquino, di passaggio a Milano nel 1265, e poco dopo lo studente di filosofia e teologia Niccolò Boccassino, il futuro beato, che poi, nominato cardinale da Papa Bonifacio VIII, a lui fu sempre fedele e devoto compagno, anche nel momento cruciale del celebre schiaffo di Aniani. Nel 1303 il Boccassino divenne pontefice e con il nome di Benedetto XI e subito lanciò la scomunica agli autori dell'affronto, i Ghibellini, Sciarra Colonna e Guglielmo di Nogaret. Ma dopo solo 7 mesi di pontificato egli morì all'improvviso, è probabilmente avvelenato per vendetta da coloro che aveva scomunicato. In quei secoli ancora bui, sulla campagna del convento di Sant'Eustorgio, ora scomparsa, che suonava alle ore convenute, era inciso il motto consolatorio: Ad verbum vitae, cum dandan dico venite. E la campana cessò i suoi rintocchi quando i due chiostri, ricostruiti nel 600 con l'avvento della Repubblica Cisalpina, divennero cortili di una caserma napoleonica, che poi si trasformò in deposito dell'Archivio di Stato dopo l'Unità d'Italia, e infine sede di uffici pubblici. I chiostri attuali, ancora in corso di restauro, dopo le devastazioni e i bombardamenti, saranno forse in futuro destinati a custodire il Museo Diocesano. Un'ultima curiosità. Al centro del secondo chiostro, con portici dalle eleganti colonne ioniche binate, si innalza un gran pioppo canadese, incredibilmente sorto proprio dall'enorme ferita aperta nel selciato da una bomba del 1943. www.redigio.it e la storia continua.